Come ha detto Giacomo, l'argomento che si era pensato di portare oggi è quello della maturità spirituale. Ero abbastanza stimolato all'inizio in questa ricerca di questo argomento, ma poi mi sono sentito abbastanza inadeguato a parlare di maturità spirituale. E quindi vi parlerò di cosa non è la maturità spirituale, che è un aiuto anche quello. E perché ho trovato che ci sono diverse ragioni per cui come cristiani noi non cresciamo, stiamo fermi, o peggio ancora, crediamo di crescere, mentre invece stiamo facendo come quelli che vedete nelle palestre che corrono sui tapis roulant, che fanno una gran fatica, ma sono sempre lì. Sono sempre fermi. Una prima cosa è la nostra età cristiana, no? E il tempo da cui siamo nati di nuovo, il tempo da cui è iniziata la nostra conversione, la nostra vita con il Signore, ci fa essere dei cristiani maturi, che in Ebrei 5:12 leggiamo. Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. La risposta quindi è no. Il tempo che passa non conta, non conta per niente. Non è l'età che ci dà la sapienza e l'intelligenza. È vero, con l'esperienza possiamo acquisire la sapienza. Però è un'acquisizione parziale, perché sarà solo la nostra vicinanza a Dio, no? Il nostro rapporto quotidiano con Dio che ci può donare quello che abbiamo bisogno. Un secondo argomento è anche il frequentare una chiesa, oppure frequentare un piccolo gruppo, stare vicini a dei credenti che sono, tra virgolette, maturi. Ci rende questa frequentazione maturi a nostra volta? Un po' è come la frutta, no? Sapete che se mettiamo una mela vicino a della frutta un po' acerba, la mela aiuterà a fare maturare tutto il resto della frutta. Quindi è vero, frequentare dei credenti maturi ci può aiutare, però è uno stimolo, non è proprio un aiuto vero e proprio. Perché anche nella scrittura ci sono diversi esempi di persone che sono vicine ad altri personaggi maturi che però non lo erano affatto maturi come i loro maestri. Un esempio tipico è quello di Giuda Iscariota, no? Anania e Saffira, Simone e Mago, tutti erano vicini a personaggi di un certo livello mentre loro no. Quindi frequentare una chiesa non ci farà essere automaticamente dei cristiani maturi, ma è sicuramente uno stimolo sempre per cercare la vicinanza del Signore Gesù. L'apparenza è un sintomo automatico di maturità. In Giovanni 7:24 ci dice: non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo la giustizia. E in 1 Samuele 16:7 il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo, l'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. E su questo punto c'è poco da dire, sappiamo tutti benissimo che non basta avere un adesivo a forma di pesce dietro la macchina per essere cristiano, possedere una Bibbia o parlare in evangelichese, insomma, non serve. Superare delle prove, invece, ci rende spiritualmente maturi? Questo è un argomento un po' più sottile, perché bisogna fare una precisazione, perché non è la prova in sé che produce la maturazione, ma è il nostro resistere alla prova che ci fa crescere. Cioè, se noi perseveriamo, se stiamo fermi, se siamo decisi, allora è vero, la costanza, la nostra fedeltà ci potrà aiutare a maturare, però se affrontiamo le avversità con la rabbia, la rassegnazione, la disperazione, non ci sarà un cambiamento nel nostro uomo interiore, quindi non ci porterà a nessuna maturazione, quindi è la nostra reazione che porta alla maturazione. La conoscenza inteso di conoscenza biblica, ci porta a essere più maturi? Anche in questo caso la conoscenza non è sicuramente da scartare, è una grande risorsa, una grande benedizione per la nostra vita. Però anche questo non ha a che fare con la maturità. Possiamo avere tutta la conoscenza della Bibbia, però non essere trasformati dalla verità della Bibbia. Come in Giacomo capitolo 1, al versetto 22, dice: mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi, perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Ciò che conta quindi è l'azione della parola di Dio, non è solo la conoscenza in sé. È come se io avessi un'automobile e sapessi, ho fatto la teoria di come guidarla, ma non ci ho mai provato. La teoria non mi rende un pilota. I doni spirituali mi rendono automaticamente maturo? In Prima Corinzi, al capitolo 1, leggiamo della situazione della Chiesa di Corinto. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola, di ogni conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signor nostro Gesù Cristo. I credenti di Corinto erano pieni di doni, li avevano tutti, non ne mancava nessuno. Ma bastava questo? Perché al capitolo 13, che conosciamo benissimo, Paolo mette molto in discussione l'uso di questi doni, quando dice: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi amore, sarei un rame risonante, uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe niente. Infatti in questa comunità c'erano diversi problemi, il motivo per cui Paolo scrive la lettera, per risolvere divisioni, per risolvere contese. Questo significa che la loro dotazione di doni non era affatto un sintomo automatico di maturità spirituali, perché se noi usiamo questi doni che ci fa Dio come un giocattolo, non serviranno a niente. I veri doni sono degli strumenti che aiutano per l'edificazione della Chiesa, però solo se usati nel modo corretto ci possono aiutare a giungere a maturazione. E infine anche il servizio che noi svolgiamo per il Signore, quello ci rende maturi? Che noi, è vero, siamo onorati, siamo privilegiati di poter servire il Signore in qualsiasi tipo di attività. Però dobbiamo tenere presente che se Dio ci ha fornito di abilità o di doni per poterle mettere al suo servizio, non è detto che il nostro carattere sia ugualmente sviluppate, segua di pari passo questa abilità che il Signore ci ha donato. Non parlo solo di attività ministeriali, ma qualsiasi attività di servizio che svolgiamo per il Signore, perché può succedere che il nostro continuo fare si sostituisca alla crescita personale. E in questa confusione di fare, 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 in realtà non maturiamo per niente. Siamo talmente impegnati a fare che ci dimentichiamo di vivere, no? Di essere attaccati alla parola, di essere coerenti. E una citazione che ho trovato, come disse qualcuno, dice: mentre sono in procinto di diventare grandi ministri, alcuni diventano dei pessimi cristiani. il brano di Marta e Maria è un tipico esempio, no? In Luca 10, 38, dove dice: mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio, una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Dile dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta. Occhio che chiaramente non significa che il Signore non apprezza i suoi servitori, però voleva mettere particolarmente in luce la crescita personale che stava sperimentando Maria. Perché se non abbiamo una relazione intensa con il Signore, il nostro servizio sarà svuotato e ci potremo consumare cercando di servirlo con le nostre forze, non arriveremo da nessuna parte. Ci stanchiamo, ma rimaniamo sempre su quel tapirulan che gira e siamo sempre fermi. E molti dei punti che ho citato sono effettivamente potrebbero essere quantomeno degli strumenti che sono utili per crescere, per arrivare a maturazione spirituale. Ma quello che penso è che dobbiamo dare alle cose la giusta priorità, dedicandoci quindi all'obbedienza, alla ricerca di comunione con Gesù, affinché i suoi frutti possano svilupparsi bene nelle nostre vite. Quindi coltivare la comunione con il Signore, essergli fedele, questo porterà, penso, alla maturazione, porterà a far maturare tutti quei frutti che lo Spirito Santo ci ha donato. E tutto il resto, tutti i nostri sforzi, come diceva l'Ecclesiaste, è vanità, no? È un correre dietro al vento. Lascio la parola a Jean-Jacques.
Gloria al Signore. Pace del Signore sia con voi, pace completa, spirito, anima, corpo, nella famiglia, nelle attività. Veramente abbiamo bisogno del shalom del Signore. Vorrei iniziare ringraziando il Signore per questo messaggio. Padre, ancora voglio benedire il tuo nome, perché tu ci chiami a maturare, Signore. Vorrei ancora ringraziarti, Signore, per quello che hai messo nel cuore di Marco, nel mio cuore e nel cuore di Francesco, per condividere con il tuo popolo. Manda ancora il tuo Spirito Santo, Signore, a parlarci, a illuminarci e guidarci, Padre, perché la gloria, il regno, la potenza sono tuoi per i secoli dei secoli. Amen. Quello che condividerò, quando Marco me l'ha detto la settimana scorsa, non ho veramente preparato un messaggio, per a dire la verità, è soltanto una meditazione che ho fatto un anno fa sull'argomento della maturità, che il Signore possa anche toccarvi o insegnarvi tramite questo qua. Ieri sono tornato perché ce l'avevo sul computer, perché alcune volte scrivo le mie meditazioni, le metto nel mio computer. Ieri notte, dopo l'incontro dei giovani, l'ho messo un po' su il PowerPoint, perché ultimamente sviluppo un po' quello, a progettare le cose che così leggendo magari ci rimangono. E essendo sempre nel dubbio, ieri sera pregavo, dicevo: ma Signore, non lo so come sarà questo messaggio, dammi i segni. E il Signore ogni tanto ci dà i segni. Stamattina, quando Maura parlava del regno del cielo, è proprio uno del primo, quando lo stavo mettendo in prima posizione, dicevo: ma Signore, non lo so, parla tu. E il primo slide che vediamo è quello, perché è un pensiero che è nato meditando su Osea 4:6, dove il Signore dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E il pastore ha letto l'altra parte, Osea 6:3, che dice: cerchiamo di conoscere il Signore. L'ha letto stamattina, quindi ho detto: gloria a te Signore, perché a me lo consigli, mi conferma che questo messaggio magari può essere una benedizione per i fratelli. Allora, il passo era questo: la maturità spirituale dipende dal mio livello di conoscenza, di comprensione del regno dei cieli e dei suoi principi, di come mi sono connesso adesso e di quanto la mia vita dipende. Quindi, leggendo che il Signore diceva: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, dall'altra parte dice: sforziamoci di conoscere il Signore. Meditando sono arrivato a questo passo. Quello è un po' in maniera breve quello che intendo con maturità spirituale. Ma come è vero che nasciamo, come c'è la nascita umana, cresciamo e diventiamo vecchi, anche nell'ambito spirituale è così, perché la maturità, la vita materiale e fisica rappresenta un po' la vita spirituale. Allora sono andato nel Giovanni, primo Giovanni, capitolo 2, 12, ho visto che ci sono un po' quelle tre tipi di figure, figlioletti, padre, giovani, fanciulli, ritorna padre, giovani. E dice, vi scrivo perché ai figlioletti, perché i peccati vi sono stati perdonati a motivo del nome del Signore. Ai padri perché avete conosciuto colui che è dal principio. Se guardate i padri, è lo stesso, le stesse parole che usa nel versetto 13 e li usa nel versetto 14 per i padri. Perché avete conosciuto colui che è dal principio. Per i padri dice la stessa cosa. Per i giovani inizia a dirgli perché avete vinto il peccato per il nome del Signore. Poi avete vinto il malvagio, i giovani. Ritorna ai giovani, dice, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il malvagio. I fanciulli siamo salvati perché abbiamo conosciuto il Signore. Lui ci ha perdonato i suoi peccati. Quindi tutti quando nasciamo spiritualmente, alla nascita siamo liberati dal peccato, dal male, tramite il nome del Signore. Poi cresciamo, diventiamo forti, perché un bambino di 10 anni, se lo imbucchiamo ancora tutto, se i genitori li imbucano ancora il cibo, lo cambiano i pannolini, significa che c'è qualcosa che non va, è ammalato, perché un bambino di 10 anni, 15, inizia a mangiare da solo, quindi diventa forte, fa le cose da solo, quindi quando siamo nell'ambito dell'adolescenza, nel livello spirituale, dobbiamo iniziare a fare certe cose da solo. Poi quando siamo i padri, siamo lì, perché avete conosciuto quelli che è dal principio, perché i padri sono persone maturi nella vita. E come diceva Marco, non è automatico nel senso spirituale, che appena magari nasci, cresce con gli anni, diventa subito magari giovane, poi padre, maturi. No, nell'ambito spirituale non è così. Ma nella vita normale, a 18 anni qui, sei già maturo. Considerano che hai già esperienza, sai già tante cose, quindi puoi già badare a te stesso. Andiamo, sarà un po' veloce. Allora io sono ritornato a questa immagine che abbiamo visto tempo fa. Quindi conoscere il Signore inizia con la croce, lì. Poi andiamo dal cortile, passiamo al luogo santo, al luogo santissimo. Lì c'è una crescita nel conoscere il Signore. Se verrà. E questi erano 5 punti, magari alcuni li conoscono, quelli che hanno letto il libro di Rick Warren. I 5 punti della vita. Io li avevo usati molto per la mia meditazione. Come ha detto Marco, i punti che ha enumerato li ritroviamo qui. Ma se non sono usati veramente rimanendo legato al Signore, se li usiamo male, per il nostro orgoglio, non è che andiamo davanti. Ma sono punti che il Signore comunque ci chiede a sviluppare nella nostra vita. La conoscenza, il servizio e altro. Certe volte li usiamo male, lui l'ha detto. E il primo punto era, sei stato progettato per il piacere di Dio. E il piacere di Dio, vado veloce, rimane un po' nell'adorazione. Adorare significa esprimere amore a Dio. Ed adorare significa vivere una vita compiacendo Dio. Quello è il primo motivo. Magari pensiamo che siamo stati creati nel mondo per fare un numero. Dicono che siamo 7 miliardi, quindi fra quelle 7 miliardi lì anche io sono un numero fra quelle lì. È vero, facciamo parte di quelle 7 miliardi che dicono, ma ognuno di noi ha un modo particolare, specifico, da adorare e servire Dio. Ognuno di noi ha dentro di sé l'immagine di Dio. Quindi quello che posso fare io non lo farei lo stesso Francesco. Hai la tua famiglia, hai la tua moglie, quindi il tuo luogo di servizio non lavora nello stesso posto che dove lavori, non abbiamo la stessa famiglia. Quindi ognuno di noi ha un modo particolare di adorare e servire Dio. Dio ci ha creato per quello, per essere veramente i veri adoratori, come ci insegna Pietro. Quindi l'adorazione è importante per la crescita spirituale. È importante. Per me, meditando, ho capito che era il primo punto. E il secondo, sei stato formato per la famiglia di Dio. Se Dio ha iniziato, poteva lasciare Adamo da solo, ma ha detto che non era buono che l'uomo sia da solo. Quindi ha messo Eva a fianco ad Adamo ed è nata una famiglia, e noi tutti sappiamo che siamo umanamente discendenti da Adamo. Spiritualmente è la stessa cosa anche. Dio poteva salvare ognuno di noi appena conosce la verità e la porta in cielo, ma ci lascia sulla terra per adempiere qualcosa, quindi formare la famiglia di Dio. La comunione fraterna è molto importante. Io per un tempo mi ero allontanato dalla fede, dalla comunione fraterna, non dalla fede. Quando sono arrivato in Italia, trovavo il modo di servire Dio, di adorare, diverso da quello che ero abituato in Africa, e per un bel po' mi sono isolato, ed è stato veramente un momento difficile. Chi è passato di là sa, quando siamo come carbone ardente, no? Se prendo uno e lo metto da parte, si spegne. Quindi la comunione fraterna è molto importante. È anche lì che iniziamo a imparare a servire Dio. È anche lì si parlava dei doni, dei ministeri. E nella comunione, se uno vuole fare, ognuno vuole fare la sua chiesa da sé, è uno sbaglio. Anche la prima chiesa erano veramente piene dello Spirito Santo. Vedevamo come il Signore operava, ma erano uniti. La parola dice che ogni giorno stavano insieme, pregavano, adorando, condividevano anche i pane e tutto. Quindi la comunione fraterna non è optional come pensiamo certe volte, è importante. Il terzo era creato per essere simile a Cristo. Al di là dell'identità che abbiamo parlato ultimamente, l'identità spirituale che abbiamo, che il capo, Gesù Cristo, abbiamo parlato anche della nostra personalità spirituale, cercare di somigliare più a Cristo, diventare come Lui. Ma questa volta ho preso, c'era i punti, magari il pastore ne ha parlato, Dio è di gran lunghezza più interessato a ciò che sei piuttosto che a ciò che fai. Allora, ho detto essere discepolo, quindi assomigliare a Cristo. E fra i punti ci sono stati momenti in cui Gesù è stato solo, sì. Ci sono stati momenti in cui Gesù è stato tentato, sì. Ci sono stati momenti in cui Gesù è stato impopolare, sì. O frainteso, sì. Criticato. Cioè, ci sono cose magari che umanamente non accettiamo. Essere criticato, essere giudicato dagli altri. Vogliamo essere perfetti. L'unico perfetto, sappiamo, è Gesù. Ma è stato insultato, criticato, giudicato, cioè... Rientro un po' sull'argomento che il pastore hai parlato qualche minuto fa, ma quello fa anche parte di somigliare a Cristo. Vedere le persone giudicarti, insultarti, ma amarli. Vedere le persone veramente dire delle cose false su di te, ma abbracciarli. Fa parte del discepolato, di somigliare a Cristo, di diventare come il nostro Signore. Al di là dell'aspetto spirituale, dei super doni e megadoni che dobbiamo avere, fare grandi miracoli, ma anche questo fa parte della nostra formazione spirituale. Allora, qui il quarto sono i ministeri, ne hai un po' parlato Marco, ministeri o servizi, anche quello è importante. Dobbiamo iniziare con le cose semplici, perché molti vogliono mettersi sul pulpito e pensare che è soltanto lì che si serve il Signore. Dobbiamo crescere nelle cose piccole, iniziare anche a pregare, a fare delle piccole incontri di preghiere, piccoli studi, perché vedo molte persone nella fede da anni, ma che sono incapaci di guidare magari un piccolo momento di preghiera, una piccola riunione, o magari fare una piccola esortazione. Fratelli, dobbiamo iniziare a crescere in quello, perché è importante, nelle nostre famiglie, nei posti di lavoro e nella nostra veramente crescita spirituale. Preghiera, esortazione, cose semplici, perché sei figlio di Dio, sei la luce. Certe volte arriviamo al lavoro, siamo l'unico cristiano e noi non possiamo dire niente su quello che riguarda la verità o sulla fede. Quindi cresciamo su quelle cose, poi il Signore chiamerà alcuni a stare davanti al pulpito o a fare altre cose. Quindi ognuno ha la sua chiamata. E quinto era la missione, infatti la missione riguarda l'evangelizzazione, il mondo di fuori, perché i ministeri sono un po' più dentro, ma fuori. Non soltanto chi è chiamato a essere evangelista che deve evangelizzare, tutti. Tutti siamo chiamati a testimoniare del nostro cambiamento, della verità in noi, della verità in Cristo. Quella è la nostra missione verso il mondo e quello è un dovere. Dobbiamo quello alle persone accanto a noi, la salvezza. Lo dobbiamo veramente a tutto il mondo, ai nostri colleghi di lavoro. Abbiamo mille modi di testimoniare, ma è un dovere per ciascuno di noi. E l'ultimo è questo, è un slide che abbiamo già visto qui una volta, il tabernacolo, le tre parti del tabernacolo, il cortile, abbiamo parlato di chi riceve la salvezza, un fanciullo, perché Cristo l'ha salvato. Ma dobbiamo rimanere fanciulli? Penso che dobbiamo crescere, come nella vita normale. Quindi diventiamo anche giovani, forti, ci siamo fatti un po' di ossa e iniziamo a mangiare la papas e non soltanto il latte, no? Allora arriviamo un po' al luogo santo, ti metti al servizio. E chi è veramente diventato un padre, una persona adulta che conosce il Signore, come abbiamo letto nel Giovanni, entra nel quel luogo lì, luogo santissimo, quindi diventa un collaboratore di Dio. Ci sono tanti collaboratori di Dio che sono stati nella storia, anche oggi ci sono persone che collaborano con Dio, che hanno veramente il cuore di Dio, che conoscono quello che Dio si aspetta di loro e quello che Dio sta facendo in questo momento per l'umanità. Quindi ognuno di noi può passare da un livello all'altro, o magari ci sediamo perché sono salvato, a me mi basta, gli altri possono anche tutti a morire nell'inferno, non mi importa, o allora non voglio servire in chiesa perché io, ma chi? A lavare la chiesa, a pulire la chiesa? No, ma a cantare lode in chiesa? No, ma chi? Quindi che il Signore ci benedica. Francesco continuerà e concluderà il messaggio. Amen.
Venerdì mattina mi ero messo a casa con la musica alta, preghiera, bellissima, mattinata meravigliosa venerdì mattina. E ho improntato il messaggio che pensavo di portare questa mattina. E mi sono immaginato uno scatolone con su scritto maturità spirituale, una fessurina, e tutti passavano e mettevano un bigliettino per mettere dentro le caratteristiche della maturità spirituale. E ho cominciato a pensare, l'uomo maturità spirituale, un uomo cristiano cosa deve avere? Deve essere umile. Umiltà, e quindi mi ero segnato tutti i versetti dell'umiltà. Deve avere timore di Dio l'uomo maturo, quindi deve sapere, deve stare al suo posto, no? Deve capire la differenza tra uomo e Dio. Infatti in Proverbi 15:33 ci avevo messo il timore del Signore è scuola di saggezza, quindi dentro allo scatolone avevo messo anche la saggezza, e tra il Signore ci avevo preso, e l'umiltà precede la gloria. La gloria di chi? La mia? Del Signore. E te gloria al Signore. E avevo messo anche questa cosa. Poi vado, si era fatto tardi, vado a lavoro, faccio i ritiri nelle ditte di posta, prioritaria, e mi sono sentito dentro proprio una cosa, ma io non t'ho insegnato non c'è nella Bibbia una storia che indica l'uomo maturo, allora ce l'ho nel telefonino e me lo sono segnato a voce sta frase che c'avevo nel cuore, e sono ritornato a casa e ho mangiato e ho aperto subito la Bibbia in Matteo 6:9-13. Avevamo fatto questa preghiera anche domenica scorsa, il Padre Nostro, la preghiera che il Signore ci ha insegnato come pregare. E in questi versetti c'è praticamente tutto quello che Marco, Jean-Jacques e quello che sto per dire io, c'è tutto quello che comprende la maturità spirituale. E tutti i bigliettini che io ho messo dentro allo scatolone. Quindi ho detto, mi ha stravolto completamente la cosa, perché io avevo quasi finito il messaggio, ho detto, tanto lo preparo e via. E comincia così questa preghiera, cioè questo insegnamento di Gesù. Poi non è una preghiera che va ripetuta a pappagallo. Venendo dal mondo cattolico, io il Padre Nostro sempre lo recitavo in continuazione. Infatti quando mi andavo a confessare c'avevo il primato di Padre Nostro e Ave Maria io. Quindi il Padre Nostro l'ho detto sempre, però senza capirlo. E niente, comincia così. Quindi io mi sono immaginato questo uomo maturo insieme al Signore che dice così: Padre Nostro, qui dice così: riconosci che Dio è Padre, Dio è tuo papà, che sei nei cieli, riconosci la superiorità di Dio, quindi capisci che tu sei uomo e Lui è Dio. Sia santificato il tuo nome. Si chiede al cristiano di adorare il Signore, di adorare Dio, di avere comunione con Dio. E te, ma io non c'ho tempo, c'ho troppi impegni, troppe cose da fare. In 24 ore non abbiamo una decima parte per dedicare al Signore, una decima parte, o un'ora, o non abbiamo 5 minuti in l'arco di 24 ore. Eh sì, vabbè, però se mi metto anche a pregare non c'ho più tempo di fare niente. Se il pensiero è questo, bisogna che chiedi preghiera, perché c'è qualcosa che non va. Bisogna dedicare tempo al Signore, per forza, fa parte delle caratteristiche dell'uomo maturo, di un cristiano. Venga il tuo regno. Il cristiano maturo ha pensato che deve lavorare per preparare e desiderare questa cosa, che venga il regno del Signore. Lo deve volere. Il cristiano maturo deve desiderare, lavorare per la venuta del Signore. Proprio è la prima cosa che deve fare, perché fa parte dell'essere cristiano. Poi viene qua: sia fatta la tua volontà. La sua volontà, che significa questo? Significa che se tu hai comunque messo la tua vita nelle mani di Dio, devi accettare la sua volontà. È matematico, cioè non hai soluzioni. Se è di Dio, accetti la sua volontà. Non sei di Dio, fai come ti pare, perché c'è anche questa opzione. Non sono di Dio, neanche lo consulto il Signore. E poi va avanti, come in cielo e così in terra. E detto, vabbè, la volontà di Dio in cielo è fatta, cioè è fatta, già pronta. Ma sulla terra come faccio io a portare la volontà di Dio? E detto, beh, pensato, ci saranno i pastori che ci penseranno a portare la volontà di Dio sulla terra. Invece no, è compito di ogni credente, di ogni cristiano. Io ho pensato a un momento in cui avevo litigato con Paola. Allora ho detto, pregavo, Signore, ti prego, per favore, fa che tutto si risolvi. Nel momento, ti prego, perché così sono tranquillo, c'ho la pace nel cuore. E mi sono sentito dentro, vai a chiedere scusa a Paola. Ho detto, Signore, ma come, ha cominciato lei? Devo io andare a chiedere scusa a Paola? Vai a chiedere scusa a Paola. E io, dopo lunghe battaglie, sono andato a chiedere scusa a Paola, anche se non avevo, cioè nella mia testa dicevo, vabbè, non avevo cominciato io, quindi la colpa è la sua, casomai è lei che mi deve venire a chiedere scusa. Ma non è così. La volontà di Dio è questa. Nella volontà di Dio c'è il perdono, c'è l'amore. E quindi noi siamo, portavoce, no? Siamo ambasciatori, tante volte ci piace questa parola, ambasciatori di Cristo. E quindi io devo portare l'amore, devo portare la pace. Quindi quello che sia, come è in cielo, così in terra, io sono il portavoce. Il cristiano maturo è questo, il portavoce delle cose del Signore. Poi dice, dacci oggi il nostro pane quotidiano. È normale. Dice, vabbè, posso pensare di pregare per il pane, per i beni materiali. Perché no? Te lo dice. Ho bisogno, Signore, di una macchina. Non ce l'ho la macchina, però c'ho bisogno, Signore. Posso pregare per la macchina? Esempio, due cose. Cose realmente successe a me. Due macchine. Due macchine, una Ford Focus familiare e una Nissan Qashqai. Ford Focus familiare, usata, mi sono messo a pregare, la volevo a tutti i costi perché mi piaceva, mi sono messo a pregare con mia moglie, bellissima, 250.000 km, non gli ho fatto mai niente con la macchina, solo il cambio dell'olio normale. Nissan Qashqai, non ho chiesto niente a nessuno, sono andato al concessionario, mi serviva una macchina, l'ho comprata. Disastro totale. A 4 anni, più dal meccanico che l'ho guidata quella macchina lì. Quindi c'è differenza, anche nei beni materiali. Non è vergogna pregare per un pezzo di pane o per la macchina o perché devo comprare un compasso a mio figlio. E, Signore, dammi soldi per comprare il compasso ai miei figli. Dammi, Signore, benedici le mie mani, benedici, non è vergogna, fa parte del pacchetto dell'uomo maturo. Poi dice, rimetti a noi i nostri debiti, facile, la grazia, grazie Signore, grazie Gesù, come noi rimettiamo i nostri debitori. E lì comincia i dolori. Sei disposto a perdonare? Sei disposto veramente ad amare il prossimo? E c'è un brano nella parola di Dio, in Matteo 18:21, che Pietro domanda a Gesù e dice così: Pietro si avvicinò e disse al Signore: quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù gli risponde: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, l'infinito. L'infinito. Io ti devo perdonare, cioè non è parola del Signore questo qua. Quindi è inutile che io dico: Signore, io non perdono. Signore, io non ce la faccio, perché ce la fai se hai comunione con Dio, se coltivi il tuo amore per il Signore. E quindi questo mi... Poi dopo, lungo questo passo del Vangelo, c'è un'altra storia che vi invito a leggere poi, che è bellissima pure questa, dei due servi, che anzi tre personaggi molto simpatici, da come la raccontano. Cioè, è carina questa storia, perché un servo gli viene perdonato il debito, poi incontra l'altro che gli serve, che era debitore con lui, e gli dice: no, dammi i soldi. Ma come? L'altro: io t'ho tolto il debito e tu richiedi, allora vai in prigione anche tu. È carina come storia. Questo ci fa comprendere che come noi rimettiamo i nostri debitori. Io devo saper perdonare. È difficile, eh? Difficile, però è possibile con Dio. E non ci esporre alle tentazioni, ma liberarci dal male, dal maligno. E questa cosa qua, oltre, io ho pensato a un fratello, che spero che ancora è in Cristo, che mi ha raccontato una storia così, un po' particolare. Ha detto: Francesco, sai che io sono stato liberato dalla lussuria? Ha detto: gloria a Dio. Ha detto: ma sei libero, libero? Ha detto: sì, libero, liberissimo. Guarda, io andavo a night e avevo questo peccato forte qua. E ha detto: sì, ma il Signore ti ha liberato. Ha detto: quindi gloria a Dio, guarda, sono proprio felice di questa cosa qua. Ha detto: adesso cosa fai? Cioè, dove vai in chiesa? Mi ha detto una chiesa dove andava. Mi ha detto: ma servi il Signore? Ha detto: sì, però da solo. Ha detto: e come da solo? Ha detto: sì, perché vado da solo. Ha detto: dove vai? Vado nei night a evangelizzare i clienti. Allora, gesto meraviglioso. Cioè, non gli puoi dire niente uno così, no? Però c'è un però. Cioè, io che ho giocato al casinò, il Signore ogni tanto non mi dà 1.000 euro, mi dice: Francesco, guarda, vai a giocare al casinò e divertiti, perché intanto evangelizzi il giocatore. Cioè, bisogna essere veramente Semplici sì, come colombe, ma veduti anche come serpi, ce lo dice la parola di Dio, cioè non te ne puoi andare a cercare le cose, perché qui ci dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo. Bisogna resistere al diavolo ed egli fuggirà da voi. Questa è in Giacomo 4:7. Quindi se la mia preghiera, Signore, aiutami a star lontano dalle tentazioni e tieni Satana lontano, io non mi vado a ricercare le cose che Satana mi ha legato per anni. Cioè io non vado dentro al casinò di Venezia e mentre quello gioca gli dico: guarda, il Signore mi ha liberato dal gioco, e poi gli dico: guarda, invece di quel carré punta quel cavallo, perché il tre è uscito, gli do anche i consigli. Non è così il Signore, non è così. Bisogna essere seri con il Signore. Bisogna veramente essere uomini e donne mature, perché il Signore ci ama, non c'è niente da dire su questo. E quindi noi dobbiamo rispettarlo e Lui ci ha indicato come farlo. Che Dio vi benedica.